a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, vi ricordo il mio indirizzo, è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale di 53 Malostica, Vicenza. E vi ricordo che su internet trovate tutto. È vero che ho fatto ultimamente degli spostamenti, cioè in questi giorni ho spostato il sito principale da un server a un altro, però trovate tutto quanto, cioè quel sito comunque lo raggiungete saltando attraverso i vari siti, cioè attraverso gli altri siti. Pertanto anche se non trovate delle pagine, anche se i motori di ricerca vi dessero delle pagine che voi cliccando sopra non le trovate perché sono state cancellate, sappiate che dagli altri siti, cioè praticamente da quello su Digilander e quello su Geocities che è Pagano.it, mi trovate anche il sito principale. Ci vorrà circa un mese e mezzo perché i vari motori di ricerca lo linkano, però insomma trovate comunque in ogni caso. Se a qualcuno dovesse interessare, comunque il sito ha la stessa dicitura di quello su Yahoo, per cui http://it.geocities.com/ e con Collegio dei Sali con due i, Collegio dei Sali. E i Sali erano un'antica congrega di sacerdoti di stregoni, praticamente sacerdoti stregoni, dedicati a Marte. Erano praticamente coloro che aprivano l'anno della vita e chiudevano l'anno della vita, quelli che praticavano l'allustrazione a marzo, sto parlando dell'antica Roma naturalmente, e che chiudevano l'allustrazione con il sacrificio del cavallo in autunno. Questa congregazione dei Sali, che era proprio dedicata a Marte, e vi ricordo che la figura di Marte in Roma antica è una delle figure più importanti perché appartiene alla manifestazione della contraddizione, noi abbiamo assunto proprio la dicitura Collegio dei Sali proprio anche non solo per quello che noi vogliamo fare come sito, come sviluppo del nostro pensiero, ma anche perché i Sali vivevano la contraddizione, cioè erano la manifestazione della contraddizione della vita. E siccome in questo sito stiamo tentando anche di costruire quello che è il collegio, quello che è il nucleo, diciamo così, fondante nella costruzione del paganesimo politeista, il termine Collegio dei Sali era abbastanza appropriato. E verrà il giorno in cui costituiremo chiaramente quel collegio, prima o dopo, insomma, cioè la ricostruzione naturalmente non sarà più quello che è l'antico Collegio dei Sali, non avrà più quei riti che facevano i Sali in Roma antica, avrà i riti che appartengono al mondo moderno, alla vita del nostro mondo, al nostro modo di affrontare la vita e alla qualità della vita che noi incontriamo. Pertanto questo sito Collegio dei Sali è il sito nel quale presento tutti i lavori principali. Per esempio c'è una critica al buddismo, c'è una lettura del buddismo, c'è Gesù di Nazareth all'infamia umana, c'è tutti i scritti di magia e stregoneria, sono presentati tutti i libri e c'è quella quantità enorme di lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Ok, allora nella trasmissione di questa sera io vi ricordo che domani sera ci ritroviamo tutti a Marostica per il dibattito sulla sospensione del giudizio. Domani sera dalle ore 20:15 alle 20:40, mi raccomando siate puntuali perché alle 20:40 noi andiamo via, 20:45 mettete, però andiamo via nel senso che non trovate più nessun recapito e ci ritroviamo nella sala dei dibattiti. Il dibattito di domani sera verte sulla sospensione del giudizio. Io vi leggerò un pezzo questa sera sulla sospensione del giudizio preso dal crogiolo del male. Ma la sospensione del giudizio che faremo domani sera è sì una ricapitolazione di quello che è il terzo elemento del bastone dello stragone. Ricordo che gli altri due sono a sospensione del dialogo interno e dello scetticismo. Ma la sospensione del giudizio è qualcosa di più, cioè corrisponde nella vita di tutti i giorni per il corpo luminoso, cioè per la nostra costruzione nel vivere per sfida il nostro corpo luminoso, ciò che è la ragione nel sognare. Cioè come nei sogni, no? I sogni che chiunque fa, la ragione tenta di descrivere quei sogni, ma non li descrive mai in maniera corretta, in maniera completa, bensì descrive una follia, cioè per dirne una, i posti dove siamo sono uguali ma sono diversi, oppure le persone che noi vediamo nei sogni sono uguali ma sono diverse, hanno la stessa faccia ma non hanno gli stessi atteggiamenti, cioè la ragione tenta di descrivere ciò che è il nostro sognare, però in realtà la ragione impazzisce nel sognare, cioè non riesce a capire i fenomeni diversi che si presentano nei sogni normali, nel sognare ancora peggio, cioè nel senso che non riesce a descrivere niente. E anzi, alcuni sogni non li ricordiamo proprio perché la ragione non è in grado di fornire elementi per la loro descrizione. Bene, la sospensione del giudizio nella vita di tutti i giorni, nel vivere per sfida, cioè nell'uomo che prendendosi nelle proprie mani le responsabilità della sua vita affronta Marte, cioè affronta le contraddizioni della quotidianità, bene, i frammenti della sospensione del giudizio in cui non ricorda assolutamente niente sono i momenti in cui il corpo luminoso che lui ha costruito nel suo vivere per sfida si appropriano dell'intuizione e agiscono nel mondo del quotidiano. Per cui l'azione del corpo luminoso nel mondo del quotidiano attraverso l'intuizione è un atto di follia, esattamente come un atto di follia la pretesa della ragione di descrivere i nostri sogni. Però se la persona che riesce a sospendere il giudizio ha praticato l'autodisciplina, ha praticato un sentiero virtuoso, è vissuta per sfida, si è presa nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, bene, quei momenti, anziché essere momenti di pazzia, diventano momenti in cui l'individuo si appropria di un'intuizione, si appropria dell'azione del proprio corpo luminoso e riesce ad agire nel mondo quotidiano, riesce ad afferrare aspetti del mondo quotidiano. La sospensione del giudizio va praticamente di pari passo al sognare, cioè mentre il sognare rappresenta mondi che sono separati dal nostro quotidiano, sia che questi mondi siano interni a noi, cioè nostre interpretazioni, nostre letture, nostro scarico di tensioni, sia esterni a noi, cioè una trasposizione emozionale verso l'esterno, una esternazione delle nostre sfide, oppure addirittura posti, luoghi diversi in cui la nostra intuizione, il nostro sentire, il nostro corpo luminoso ci porta, sia che questi mondi siano mondi che non appartengono allo spazio ma appartengano al tempo. Ebbene, la sospensione del giudizio permette al corpo luminoso di agire nel nostro quotidiano. Solo che se il nostro corpo luminoso non agisce nel quotidiano, è sorretto, fermato e circoscritto dalla nostra autodisciplina, chiaramente nel nostro quotidiano non possiamo volare, possiamo volare solo nel sognare ci spostiamo volando, nel quotidiano per spostarsi dobbiamo usare le gambe, l'automobile, i mezzi del quotidiano. Per riuscire ad usare la differenza di due mondi e metterli a nostra disposizione, cioè farli diventare degli spazi nei quali noi agiamo, ci trasformiamo, costruiamo noi stessi, è necessaria l'autodisciplina. Senza autodisciplina, senza un percorso virtuoso, il percorso della stregoneria, questi mondi ci possono prendere la mano. Tant'è che gli ospedali psichiatrici sono pieni, come sono pieni di persone come il mondo in cui viviamo sono pieno di persone razionali che si mettono in ginocchio a pregare. Cioè, la cosa non è diversa, la diversità sta solo nell'uso economico che ne fa il sistema sociale. Chiaramente la persona che si mette in ginocchio a pregare è comunque una persona che lavora, che produce e che consuma. Una persona che viene ricoverata in un ospedale psichiatrico è una persona che non è economicamente vantaggiosa perché non produce e non consuma. Poi le mediazioni sociali lasciamole perdere. Bene, domani sera affronteremo appunto il discorso della sospensione del giudizio. Però io non vi porto a dire cosa succede a sospendere il giudizio. Questo dovrete scoprirlo da soli. Io vi porto a pensare, a mettervi nell'ottica che il giudizio si può sospendere. Nella nostra vita ci sono dei vuoti che non ricordiamo e che la ragione non è in grado di descrivere. E questi vuoti sono l'estremo della sospensione del giudizio. Costruendosi il corpo luminoso, riempie quei vuoti, qualche volta in maniera positiva, qualche volta come pazzia, e qualche volta i nostri vuoti sono solo delle illusioni, cose che non esistono. Cosa riempie o non riempie la cosa? È il vivere per sfida, è vivere prendendoci nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita. Cosa distrugge questo? È il mettersi in ginocchio. Bene, stasera così, tanto per dare un'occhiata, riprenderò una vecchissima trasmissione che abbiamo fatto, però non la trasmissione in sé, l'argomento della trasmissione, ed è la sospensione del giudizio all'interno del crogiolo del male. Cioè, le persone che mi stanno ascoltando, perché non sono in grado di praticare la sospensione del giudizio come fa un apprendista stregone o come fa uno stregone? Perché non riescono ad usare l'intuizione nella loro vita di tutti i giorni bloccando il dialogo interno? Come è successo che questo non avviene? Perché il fatto che questo non avvenga è stato costruito, è stato voluto, è stato organizzato. Naturalmente le persone non è detto che sapessero a prioristicamente di organizzare questo o di volere questo. Non è detto questo. Però si sono organizzate per ottenere questo. E allora dal crogiolo del male parliamo della sospensione del giudizio. La sospensione del giudizio è il fare naturale e obbligatorio del bambino appena uscito dalla vagina della madre. In quel momento il bambino non si può definire stupido, ma non emette giudizi, in quanto non è stato ancora educato, condizionato a farlo. Dal punto di vista della scienza attuale, si direbbe che ha tutte le sinapsi accese e collegate, ma per esprimere giudizi deve focalizzare la sua attenzione spegnendo parte dei suoi collegamenti sinapsici. Una parte di questi collegamenti vengono spenti in quanto qualificano l'essere come componente della specie, meno una piccola parte che copre l'area comportamentale che noi definiamo comunemente come la differenza fra la persona socialmente stupida, cioè ai limiti dell'intelligenza sociale, alla genialità come capacità di comprensione dell'esistente, sempre in riferimento ai parametri del sistema sociale in cui viviamo. Il bambino, appena nato, non emette giudizi. Egli è volontà che lo spinge ad esercitare le proprie determinazioni. Egli adatta se stesso alle sollecitazioni che riceve dalla madre prima, nell'ambito familiare poi, e infine verifica lo spegnimento sinapsico nell'ambito sociale nel quale ha i riscontri della funzionalità delle proprie scelte come risposta alle sollecitazioni provenienti dalla madre e dall'ambito familiare e dalla comunità ristretta nella quale è fondato i primi mesi o i primissimi anni di vita. Lo spegnimento sinapsico può essere senza ritorno, può avvenire in modo rigido e totalizzante per l'individuo, o può essere più leggero, come se i collegamenti risultassero sospesi, quasi si tenessero pronti per la riaccensione. I primissimi mesi e i primissimi anni di vita sono determinanti nella formazione del futuro del piccolo essere umano. La sospensione del giudizio è un atteggiamento presente alla nascita del corpo fisico, un atteggiamento che impone al nuovo nato una domanda sempre presente: cosa ancora non conosco per emettere un giudizio? Cosa devo sapere? Cosa e come devo chiedere? Come posso comunicare quello che voglio? Nel crogiolo del male, la madre si ritiene creata ad immagine e somiglianza del suo Dio. Lei sa qualunque cosa, mentre il suo bambino è stupido, piccolo, indifeso e impotente. La madre prima e il sistema familiare poi spengono al bambino il reticolato come loro sanno fare. In stregoneria si dice che fissano l'attenzione del bambino, la non conoscenza, l'adesione ad un'immagine presentata costruisce un'ancora che salda un individuo a delle certezze fantasiose, ma gli impedisce di balzare nell'infinito delle condizioni umane. Che quest'ancora si chiami Dio creatore o ragione, comunque blocca l'individuo in cui la vita lo ha sconfitto. L'individuo nel punto in cui la vita lo ha sconfitto. Il Dio creatore o la ragione costruisce la sua certezza e con quella certezza, sia pur con delle modificazioni funzionali, ha arrancato per tutta la vita. Quelle certezze deve imporle al figlio. La madre costringe il figlio ad adeguarsi alle sue certezze. Lei è stretta nella morsa della paura, ha paura che quell'ancora si stacchi. Lei non la staccherà mai, si considererebbe persa, in preda al panico. Quell'ancora alimenta le sue certezze anche sul letto di morte. Quell'ancora è il suo giudizio, assoluto, determinato, inappellabile. Quel giudizio deve essere sempre imposto. Le sue moine, le sue carezze, i piccoli ricatti psicologici e affettivi, le non risposte alle sollecitazioni del figlio e ancora le risposte che non giungono mai, i muti perché che la madre non è in grado di affrontare, i muti perché rimasti senza risposte, il loro avvizzimento alla fine uccidono la ricerca del perché delle cose nel bambino. La madre ha trionfato, ha imposto se stessa al bambino. Il bambino ha cessato di porle il proprio vuoto da riempire. Il bambino ha accettato il proprio vuoto, ha smesso di chiedere. La ricerca del bambino è stata finalmente uccisa. I fenomeni che il bambino attendeva per costruire se stesso, i suoi giudizi, non sono mai arrivati. Quando finalmente arrivano per altre vie, sono stati distrutti gli strumenti emotivi, psichici, sinapsici, per poterli elaborare. Il tradimento del suo futuro è arrivato dalla madre. Quando gli strumenti dovevano essere forgiati, la madre gli ha forgiato un'ancora con la quale bloccargli il volo nell'infinito. La madre costringe il bambino ad emettere il giudizio: ma che bello questo bambino, assomiglia alla mamma o al papà? Quanta fame ha il mio piccino, piange poverino, hai sonno? Non sono risposte al bisogno del bambino. Al bisogno espresso si risponde solo con l'azione, la soddisfazione del bisogno. Il bambino viene avvolto nell'elencazione, un'elencazione più o meno ricca a seconda degli elementi che madre, padre e famiglia riescono a presentare. a seconda delle ricchezze che hanno accumulato nel corso della loro esistenza. Alla fine diventa, nei casi più gravi, solo costrizione al giudizio. Alle battute da mentecati, il bambino è sollecitato a rispondere, ad interiorizzarle, battute stupide e domande da deficienti. Ma quanto bene vuoi alla tua mamma? Guarda che bella la sorellina, che buono il gelato, ti piace? Il bambino spegne le sue sinapsi, organizzando a se stesso su quanto la madre gli offre. La famiglia li conferma, il sistema sociale approva. Il bambino è costretto ad emettere giudizi, nonostante che i fenomeni non arrivino e non siano sufficienti, né egli sia più in grado di ricordare cosa ha perso. Cosa rimane a questo individuo? Giudizio dopo giudizio costruisce l'elenco del suo mondo, lo descrive e, quando non è in grado di descriverlo, invoca i fantasmi della ragione e del Dio creatore, la logica matematica, il potere pragmatico della scienza. Questi oggetti lo possiedono in misura e in modo diverso, a seconda del suo divenuto. Qualche madre non è assoluta, qualche madre non è totalizzante, qualche famiglia ha sete di conoscenza, qualche madre si ribella alle condizioni subite intollerabili, qualche padre è ardimentoso, qualche madre affronta la vita serrando i pugni, qualche padre rifiuta di essere un padrone e preferisce essere un padre, qualche madre ascolta il sussurro del sole e dell'essere natura, qualche padre preferisce il soffio del vento al bicchiere in osteria o alle riunioni dei dirigenti d'azienda o simili. In quei casi il reticolato sinapsico si adegua, ma i giudizi a cui il bambino è sollecitato non sono assoluti, non sono imposti violentemente, non sono necessariamente espressi a difesa della sua sopravvivenza emotiva. Il giudizio è accondiscendente ma personalizzato. C'è la possibilità del dubbio, la possibilità che giungano delle variabili. Li chiamano ribelli, li chiamano secchioni, li ritengono barbosi e pedanti, monotoni nella continua ricerca che sembra non porti a nulla, ma sono coloro che non si adeguano agli schemi della pulsione di morte, coloro che hanno messo in atto delle strategie di vita per costruire il loro futuro, qualunque quello sia, purché si sottragga il grigiore della pulsione di morte espressa nel presente. Costoro sono coloro che non si inginocchiano perché i genitori non ritenevano importante servire il prete, comunque genitori che costruivano delle variabili. Sono coloro che guardano il televisore ma sono in grado di gustare la lettura di un libro. Sono coloro che sono ancora curiosi, dubbiosi. Fino ad una trentina d'anni or sono erano pochissimi. Oggi sono molti di più, in quanto molti più genitori hanno cominciato ad imporre a se stessi, anziché subire le imposizioni del sistema sociale. Molti più genitori hanno rinunciato ad imporre la pulsione di morte, cercando di dilatare se stessi anziché rintanarsi in rifugi bloccati da ancore, che concedono una sicurezza apparente in cambio della distruzione, della costruzione del futuro. E allora, oggi come oggi, possiamo dire che ci sono più possibilità per le persone di imparare la sospensione del giudizio, perché il sistema sociale in cui viviamo ha tentato di dilatare se stesso. Ebbene, questo discorso appartiene al crogiolo del male, come il crogiolo del male distrugge la capacità dell'uomo di dilatare se stesso. Se voi in internet, nei motori di ricerca, scrivete sospensione del giudizio e fate ricerca, trovate tranquillamente questo pezzo, perché è tutto linkato su internet. Ebbene, quello che invece faremo domani sera non sarà una questione della sospensione del giudizio visto dal punto di vista del crogiolo del male, ma sarà l'effetto della sospensione del giudizio all'interno del vivere per sfida di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. La sospensione del giudizio a un certo punto arriva a creare quegli spazi per cui l'intuizione esce l'intuizione e riesce ad avere la preminenza sulla ragione, riesce ad imporsi sulla ragione. Per riuscire a far diventare utile tutto questo ci vuole un po' di autodisciplina. In quel momento, se si è costruito il proprio corpo luminoso, se si è vissuto abbastanza per sfida, il corpo luminoso agisce nel mondo della ragione attraverso l'intuizione, attraverso quei momenti o quei frammenti in cui noi, fra virgolette, non siamo presenti. Cioè agisce negli spazi in cui si crea una situazione psichica particolare di assenza della persona. Bene, per riuscire a far diventare utile, vi ricordo, ci vuole l'autodisciplina, altrimenti si va fuori di testa. Però tutti quelli che hanno partecipato ai dibattiti fino ad oggi, e questo sarebbe il 17° dibattito, sanno che per qualsiasi cosa che porti alla stregoneria ci vuole autodisciplina, però sanno anche che qualsiasi elemento di cui noi abbiamo parlato in questo momento costruisce l'autodisciplina nella persona. Cioè la relazione in realtà è dialettica. Cioè, se io dico le determinazioni sono gli strumenti che io ho in quanto specie umana, in quanto essere umano ho degli strumenti per agire nel mondo, questi strumenti sono le mie determinazioni. Bene, nel momento stesso in cui io prendo consapevolezza di avere delle specificità, di usare queste specificità, e queste specificità tipo le mani, tipo il cervello, tipo la ragione, tipo il linguaggio, qualunque cosa. Io uso queste specificità per agire nel mondo e mentre agisco nel mondo sono un Dio, perché nel mondo io metto la mia azione, prendo in mano la responsabilità della mia vita. Bene, in questo momento io sto praticando l'autodisciplina, perché sto venendo fuori dalla disciplina che mi è stata imposta, per cui io non dovevo prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia vita, ma devo aspettare che il Dio padrone intervenga sulla mia vita. Se un povero pazzo come Gesù di Nazareth dovrebbe intervenire sulla vita delle altre persone per agire in funzione di loro, infatti uccide il daimon, no? Cioè una delle cose che voi trovate sempre nei Vangeli ufficiali è questa volontà di Gesù di Nazareth di ammazzare e distruggere il daimon che cresce dentro al singolo essere umano, cioè questo desiderio di distruggere l'essere umano, di costringerlo in ginocchio, per cui distruggere la capacità dell'essere umano di farsi Dio. Questa è una costante sempre del cristianesimo. Bene, appuntamento allora domani sera dalle 20.15 alle 20.45, diamo questi 5 minuti. Ok, questo è per oggi. E adesso, una decina di minuti, faccio un po' di rassegna stampa. Però sapete che con la rassegna stampa siamo rimasti indietro di mesi. Tanto indietro che dobbiamo ancora parlare della vicenda Melingo. Adesso, dopo 10 mesi, allora era fine luglio, adesso siamo allora agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 5-9 mesi, diciamo. Che ne è della vicenda Melingo? Esorcista, guaritore, ballerino e vittima della Curia Vaticana. Questo è in realtà effettivamente Melingo. Esorcista, cioè un buffone, guaritore, un truffatore, ballerino, sapeva divertirsi, e la Curia Vaticana aveva bisogno di un capro espiatorio. Non vi preoccupate, Melingo ha fatto l'amore con una donna, cioè pertanto non serviva al Vaticano di nasconderlo, proteggerlo. Melingo lo ha messo in galera, praticamente lo ha isolato in assoluto. Non stuprava bambini, se avesse strappato i bambini, sarebbe stato protetto dal Vaticano. Meditate, personaggi, meditiamo. Firenze, a proposito, dopo, sempre nell'agosto dell'anno scorso, c'era un'altra storia che è sparita dalla cronaca, però visto che dopo 9 mesi in realtà va bene ricordare queste cose, no? 5 nomi eccellenti finiti nella rete del mostro. Firenze caccia ai capi della setta che avrebbero dato ordini a Paciani. Quella dei satanisti è una pista seria, non ci fermeremo. Il Paolo Canessa, pubblico ministero. Che fine ha fatto? Era una truffa. Conosco anche il nome e cognome di uno che ha partecipato a mettere in piedi quella truffa, e io mi auguro che la magistratura provveda ad inquisire quelle persone che hanno messo in moto questo. Quella dei satanisti è una pista seria. Sapevamo che era una truffa, abbiamo sempre saputo che era una truffa, però i giornali in pieno agosto ci hanno riempito le pagine. E poi continuo con la vicenda Melingo. Deciderò con mia moglie il 9 agosto, e mentre deciderò con mia moglie il 9 agosto di Melingo, mobbing, nasce l'osservatorio centralino e rete di servizi comune e provincia della Nuova Venezia del 9 agosto 2001, mobbing. Io vi ho parlato del mobbing, ho fatto anche un piccolo trattato sull'uscita dal mobbing e sul come affrontare le situazioni di mobbing, no? Quando ho cominciato a farlo io, 3 anni fa, 4 anni fa, c'era qualche sussurro qua e là, però la gente che lavorava in posti di lavoro sapeva cos'era il mobbing. E cos'era tartassarti, costringerti alle dimissioni, altro che articolo 18. Sì, articolo 18 ti proteggeva, ti protegge da questo tipo di vessazioni, però quella vessazione tende a scardinare le persone, a distruggere le persone psichicamente e psicologicamente. Ma adesso ormai se ne parla, è diventato un problema sociale. Qualche causa andrà avanti. So che in Francia hanno denunciato la presidentessa dell'anti-mobbing per attività di mobbing all'interno dei suoi uffici, per cui le cose andranno avanti, ormai si sono un po' incanalate, il sistema sociale troverà le sue soluzioni. Io vi avevo dato a quei tempi le soluzioni della stregoneria. Naturalmente, quando un'operazione di mobbing è in corso, per riuscire a spezzarla è piuttosto dura, piuttosto dura. L'ideale è quello di agire prima che si costruisca una situazione di mobbing. Andiamo avanti. Scomunica di Melingo, ottiene una proroga, Nuova Venezia. Poi c'è stato anche un convegno dei testimoni di Geova a Torino, 3.000 testimoni di Geova nel Tempio del Calcio, erano allo stadio, uno si è suicidato, vabbè, capita un po' dappertutto, insomma, non fa parte dell'ideologia dei testimoni di Geova suicidarsi. Decine di migliaia presenti al congresso, sempre i testimoni di Geova l'11 agosto. Poi c'è una sentenza della Cassazione, sempre l'11 agosto, che ci viene a raccontare che dare del rompicoglioni a uno che è un noto rompicoglioni non è necessariamente un insulto. Poi abbiamo Wojtyla che, essendo molto ignorante, sabato 11 agosto dalla Stampa, discute di Dio con 9 amici e cerca di trovare delle giustificazioni. Poi continuiamo sempre la vicenda Melingo, moglie di Melingo va in Vaticano, Melingo e la moglie pronta al digiuno, testimoni di Geova all'Olimpico, sempre quella storia. Quella storia teneva un po' piedi in quel periodo. E arriviamo al 12 agosto 2001. 12 agosto 2001 e vediamo che una deputata presenta il libro bianco della corruzione argentina. La più sconvolgente denuncia sul complesso intreccio di mafia e corruzione in Argentina, fonte di arricchimento di illeciti e dello spaventoso debito estero di 300 mila miliardi di lire, è stata presentata a Buenos Aires dalla presidentessa della Commissione parlamentare sul riciclaggio, Elisa Carrió. Il dossier di Lilita, come la chiamano, consta di 1500 pagine, frutto di 3 mesi di lavoro, firmato solo da 4 su 10 componenti di apposita commissione, che ripercorre 20 anni di dittatura ad oggi, indicando i nomi eccellenti alla base dello Stato mafioso argentino. Parlando 2 ore, ha denunciato un'unica trama criminale per l'uso di società uruguayane e panamensi e banche in paradisi fiscali per il traffico di oro e valuta, la travagliata legge sui brevetti, la vendita illegale di armi, lo svuotamento e il fallimento di numerose banche argentine e perfino la pista siriana legata all'attentato della società ebraica Amia nel 1994. I protagonisti nominati da Liliat sono legati all'ex presidente Carlos Menem, ora agli arresti domiciliari, suo fratello Eduardo, l'ex presidente, e altri della cordata dell'attuale governo. Il Presidente della Repubblica della Rua ha rilevato che il fatto che nel documento membri del governo siano menzionati non è di per sé prova di colpevolezza, ma la Carrió insiste indicando la copertura internazionale dei traffici argentini tramite grandi banche come la Citibank, CEI, Citicorp e BCC, l'istituto in cui l'affarista saudita Guy Parahon, ex azionista della Mount Edison degli anni 80, era incaricato di riciclare negli USA, legato a Faraon e al segretario di Menem. Cohen è segnalato il siriano Monser Al-Kassar, implicato nell'attentato di Lockerbie, nel sequestro di Achille Lauro e sospetto in Svizzera di traffico d'armi. Questi sono quello che riporta il Gazzettino del 12/8/2001. Noi sappiamo che la crisi economica argentina è dovuta al fatto che i cattolici e in testa il cardinale Laghi hanno appoggiato e coperto la mattanza di centinaia di prigionieri politici, di individui massacrati e buttati in mare dagli aerei, tutto con la complicità del cardinale Laghi, che oggi è in Italia, protetto e coperto. Questo è il risultato. E il cardinale Laghi era l'amichetto della macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta. Poi magari se a un certo punto qualcuno che ha comprato azioni delle banche e si accorge che il Banco di Roma quest'anno non dà dividendo, oppure le sue azioni sono crollate, e sappia che i giochetti del cardinale Laghi sono quelli che hanno costretto questa banca e altre banche ad ascrivere tutta una serie di insolvenze all'interno del suo passivo e dover coprirle, per cui gli azionisti non vedranno una lira. Poi andiamo avanti sempre con la questione di Milingo. Scopriamo che dal Gazzettino del 13 agosto 2001 che i greci conoscevano benissimo la salciccia, e si chiamava Oria. E arriviamo a un giorno, vediamo un po' che razza di giorno, della Repubblica del 13 agosto 2001, e scopriamo che Alice nel paese degli spiriti dà la guerra al campo profughi. Giovanissima, questa donna si chiamava Alice, è stata una delle donne più note dell'Africa dopo essere stata sconfitta e stata abbandonata da tutti. Era capo delle forze mobili dello Spirito Santo, grazie ai suoi poteri magici, i suoi soldati erano convinti di essere invulnerabili e la chiamavano Presidente e Santità. La sua armata arrivò alle porte di Kampala, ma all'improvviso si dissolse nel nulla ora lei sogna di tornare a casa, trovare un marito e guarire la gente con l'acqua. Grazie ai missionari cristiani, mattanza su mattanza si è costruita in Africa. Va bene, scopriamo sempre dal 14 agosto 2001 che è degli egiziani la prima scala musicale. Scopriamo sempre dal Gazzettino del 15 agosto 2001 che i testimoni di Geova furono perseguitati dal regime fascista. Uno storico ha ritrovato i documenti, in 150 furono condannati e incarcerati. Scopriamo altresì che Milingo andava a cercare Renato Baron, il veggente di Poleo. Grazie a questo il meeting 11.000 giovani per pregare e cantare, non si placano le polemiche su Don Benzi, concluso il raduno di San Martino, finisce in TV il meeting mariano legittimato da una trasmissione Rai. Vai con la truffa e dopo ti dico da dove viene fuori la Vanna Marchi e tutti i suoi amichetti. Qualcuno denuncia che la setta di Mum ha tentato alla vita di Milingo, si sa perfettamente che non era vero, addirittura si dice che l'amica italiana del Monsignor che Milingo non ha colpe si è sposato perché è drogato, e anche questo non è vero. E veniamo a sapere dalla stampa del 20 agosto 2001 che dagli USA la grande armata dei nuovi culti. In pratica, cosa è successo? È successo che con la vicenda Milingo si è scoperto che i culti non cattolici, non cristiani, sono numerosissimi, alcuni sono pseudo cristiani. In pratica c'è una fuga costante e sistematica della Chiesa Cattolica, ma anche dai protestanti tradizionalisti. Cioè, c'è questa voglia delle persone di dare un taglio a quella che è la storicità del cristianesimo, con i suoi sanguinari assassini, con i suoi massacri, con i suoi stupri, con le sue devastazioni. E si scopre che negli Stati Uniti, come in tante altre parti del mondo, centinaia e centinaia di organizzazioni, anche cristiane, stanno nascendo rivendicando un ruolo diverso e una diversa dimensione rispetto alla spiritualità. E questo è venuto fuori, cioè si è praticamente manifestato, si sapeva già, perché già è conosciuto, si sa tutto praticamente di tutti questi gruppi, però questo ha avuto una particolare incisività proprio durante il caso Milingo. Perché? Perché non solo Mum, la setta e il gruppo di Mum, diciamo la religione, ma addirittura altri gruppi religiosi si sono affiancati perché hanno visto nell'attività che faceva la Chiesa Cattolica nei confronti di Milingo un vero e proprio attentato a quelle che sono le libertà religiose individuali. Cioè c'era la riaffermazione della Chiesa Cattolica che le persone sono una sua proprietà privata. Pertanto a Roma sono confluiti parecchie persone proprio in appoggio a quella che è la moglie di Milingo. E vari gruppi si sono organizzati. Nel frattempo, nel 20 agosto del 2001, scopriamo che c'è un tale Domenico Fiume a Torino che faceva riti di preghiera. I carabinieri vogliono vedere chiaro un'attività di Domenico Fiume, il sedicente veggente di Poirino, che raccoglie due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, centinaia di adepti nel suo alloggio al primo piano di un condominio al centro del paese, e che dice di essere dotato di particolari poteri per diagnosticare i mali più disparati. Vogliono vederci chiaro dopo le accuse mosse da Marco R, un malato di 25 anni che ha denunciato ai militari di aver versato 20 milioni a Santone per una guarigione che non è mai avvenuta. Ma il mondo è pieno di truffatori, solo che i cattolici sono le persone che costruiscono le persone affinché vengano truffate, cioè manipolano quella che è la struttura emozionale delle persone preparandole alla truffa. Solo che mentre fino a 30 anni fa erano loro che beneficiavano della possibilità di truffare le persone, oggi come oggi hanno molti concorrenti, hanno maghi da televisione, hanno i veggenti, hanno tanta paccottiglia che va anche loro a truffare le persone che i cattolici hanno preparato. Per questo sono rabbiosi i cattolici. Come? Io preparo le persone perché faccio i lasciti alla chiesa, perché vanno a pregare Padre Pio, perché si mettono in ginocchio davanti alla macellaia dell'India. E tu, santone, pretendi di pescare nella gente che io ho preparato. E capirete che saranno incazzati i cattolici, no? Davanti a questo tipo di atteggiamenti. Sono sì incazzati. Loro preparano le persone perché sono truffate, e poi arriva qualcun altro e le truffa. Cavoli. Va bene. 049-700-700, 049-700-38. Pronto? Pronto? Oh, che bello. Ok. A proposito, rinnovo ancora l'appello che fa Franco. Chi ha cassette registrate, musicassette registrate delle trasmissioni del 1997, trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, se si mette in contatto ci fa un favore. Pronto?
Quando che te parli dei cattolici che stai manipolai, quando chi se manipolai, diciamo, da loro stessi, dal Papa praticamente, che si sente un rappresentante di Dio, voglio sapere bene che quel Dio, se bene o mai forse esistesse, non fa parte, non può essere aggregato a qualsiasi chiesa oppure a qualsiasi setta che si impadronisce, no? Questo se solo un fatto per far scherzi, se solo un fatto per truffare persone, se solo un fatto per una religione, per poter costringere persone ad andare per una strada dove chi vuole lui. Quindi chiaramente viene operato anche questo come mezzo praticamente de controllo delle persone.
Certo.
Quindi qui è molto importante sapere questo fatto qua, perché quando uno si va a liberare da queste paranoie, da queste seghe mentali, e capisce che se gara non è attraverso, che ho capito, tutto quanto,
certo,
un discorso suo che gara scoprisse,
certo,
una sua visione del mondo,
certo,
oppure o quello che è, no, uno che viene imposto fin da piccolo.
E infatti, sono d'accordo con te.
Perché imposto fin da piccolo e cresciuto praticamente con questa idea qua, uno, perché pare una roba facile, ma non si riesce più a liberarsi.
Hai ragione, si può modificare un po'.
E quindi è molto chiaro che se questi personaggi, che paragonare, non si può truffare a gente in eterno promettendo che a terra promessa che dopo non si avvera mai. Bisogna abituarli a ragionare con la propria testa. Abituarli a guardare dentro se stessi, se che sì, una motivazione a vita.
Ma per abituar loro bisogna che lo facciamo noi altri, capito?
Sì.
Questo è importante.
Bisogna soprattutto guardare se la vita non è uno scherzo a vita, quindi bisogna essere che ognuno si guarda dentro se stesso, che la sua coscienza venga sviluppata in qualche modo, nel,
certo,
senso da dire, no, che si deve dare obbedienza a un Dio o a un Papa o qualsiasi altra religione, ma trovare dentro se stessi, eventualmente, se che c'è delle motivazioni che ti porta ad andare su una strada.
Certo.
Hai detto, capito?
Sì.
Cioè,
ma anche nelle piccole cose della vita di tutti i giorni, non sono le grosse cose,
Sì, proprio dai piccole robe. Nel senso che non bisogna dare, cioè, quando che una roba ti sei imposta da un altro e non ti va bene, tu puoi subirla.
Certo,
in eterno,
se è possibile, esatto.
Bisogna che te liberi. E questo passo di liberazione è fondamentale. Che se chi che arriva a 15 anni, chi che arriva a 40,
a
chi
60.
Non arriva neanche mai, chi muore così.
Certo.
E tu capito?
È vero.
E ora è importante sapere che come siamo noi altri, noi altri siamo il Dio di noi altri stessi.
Esatto.
Hai capito?
Certo.
Cioè, se c'è qualcosa da seguire, non abbiamo da guardare, né farsi influenzare da nessuno.
O comunque da quello che ci piace a noi.
Ecco, o comunque quello che ci
scegliere piace. Noi, no?
Diciamo da scegliere no altri, la scelta è la nostra, è mai imposta, è mai guardare, secondo me, mai guardare i pensieri dell'altro, oppure certo. Le religioni, oppure i chiesi o qualsiasi organizzazione, insomma, perché c'è solo delle truffe e una maniera per ciavarti i schei, una
sono
maniera per metterti a pecorina, che dico.
Sì, sì, sì.
Hai capito?
Tranquillo.
Ecco, ciao.
Ok, ciao, grazie. Ciao.
Pronto?
Ciao Claudio, sono Franco Agrisina.
Ciao, dimmi tutto.
Carissimo.
Grazie.
Io ti ascolto tutti gli esobi a sera, intervengo rare volte. Comunque, i cosiddetti rappresentanti di Dio in terra, no? Con la storia di nuovi euro. No. E naturalmente adesso guai chi mette sulle elemosine al mago, mi riferisce a chi che va a messa, no? Gli pretendi che gli metta dentro un euro o al massimo uno da due.
Eh sì.
E ora l'otto per mille chi se becca, più tutte le elemosine chi se becca, più le tariffe chi che fa, chi che va a battezzarsi, chi che va a cresemarsi, chi che va a cosa facciamo a fare il matrimonio e via discorrendo, quanti soldi in tasca questi rappresentanti di Dio in terra? Questa è una domanda.
Il problema è che non si può neanche dal punto di vista giuridico fargli i conti, sai?
No.
Perché è il concordato.
È a truffa per truffa, no? E che c'è tanta gente che diavolo a Marco anche a quelli continua sempre a andare a cascare lo stesso, insomma.
Beh, certo.
I fedeli.
I fedeli.
Come chi corre nella messa? Va buon, dai.
Okay,
ciao e
ciao
Paolo, gli auguri di una buona serata.
Grazie anche a
ciao,
te. Ciao, ciao. Sì, solo che a messa ci corrono sempre meno corrono i preti in seminario e sempre meno ci sono sacrestani, perché anche quello è un altro problema. Pronto?
Ciao di... proprio te volevo!
guarda, sono stata via, no? Parecchio tempo. Però...
Stai bene almeno.
Cosa?
Stai bene?
Sì, sto bene, grazie.
Allora, quello va
grazie
bene.
Te,
grazie.
E i tuoi sermoni.
Tu sai che Franco sta aspettando le tue cassette, dice che forse la Francesca c'ha cassette del 1997.
Io oggi, di corsa, però ho registrato, di corsa ho sentito l'appello. Guarda che coincidenza, proprio adesso che volevo anche mettermi in contatto con voi.
Che
perché
bello.
Ovviamente è molto tempo che per causa mia è perché non c'ero. Effettivamente. Senti, che cassette è che vi servono? Adesso io
allora, lui sta lavorando il 1997.
Del 97?
Esatto. Lui praticamente sta trasformando tutte le nostre trasmissioni in CD.
Sì, ho sentito.
E praticamente lui è arrivato, cioè sta andando indietro nel tempo, è arrivato al 1997.
Cioè, mancano quelle del 97?
No, ci sono quelle del 97. È soltanto che lui cerca di farle complete, no? Cioè, la cassetta quando gira si mangia alcune parole.
Sì.
E magari qualche trasmissione è andata persa. Allora, se tu hai tenuto quelle trasmissioni, si può, esatto, si può integrare.
Del 97?
Esatto.
Del 97. Io guardo quello che ho, perché non sempre.
Certo.
Cioè, quello che ho,
Sì, 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 ma guarda che ti sta ascoltando in questo momento e sta brillando da tutte le parti, perché quello è fuori di testa.
Sì,
cioè,
infatti.
Tu rendi, sì, ma ti rendi conto, ha fatto 700 ore di trasmissione in CD, ha messo. È una roba allucinante. Io ormai ho una biblioteca di tutti i CD delle trasmissioni.
Spero veramente di trovarne. Sì, più ci sono, meglio.
Sì, quello che ha.
Che ho, naturalmente.
Sì, sì, sì. Poi ti compensiamo in CD.
Sì.
Va bene.
Ascolta,
dimmi.
Dunque, già che ci sono. Un'altra cosa, hai il numero del negozio? Del negozio del. Sì, prima era la radio, no?
Non ce l'ho il numero, accidenti.
Non c'è nessuno lì che te lo può dare?
No, dovresti parlare con Franco, sai. No, ormai è tardi, Franco è già andato via.
È andato via?
Sì, dovresti parlare con lui.
Porca miseria, perché è difficile anche mettersi in contatto. Oggi ho provato, ma non riuscivo a prendere.
Ha avuto una serie di telefonate una dietro l'altra, e in più adesso fa anche le trasmissioni col telefonino, no? Quei messaggini che gli arrivano da telefonino, per cui ho un po' sovrapposto le due cose, e a volte praticamente la persona gli telefona, non tira neanche sulle telefonate, poi sta facendo un'altra cosa.
Come si chiama il paese? Sai almeno dirmelo. Dov'è
questo? Credo sia Reschigliano.
Reschigliano, cosa fa, Padova?
Sì.
Reschigliano?
Sì.
E si può guardare sotto.
Comunque, senti, al limite, io adesso vedo di. Quando vado via, no? Quando vado via, vedo andare di là. Al limite, se mi dai un colpo di telefono a casa,
sì,
dopo
che
vedo un po'.
Il tuo numero di casa.
Ma lo sai qual è il mio numero di casa?
Sì, ma siccome sono stata fuori, mi è qui, ho tutto.
Hai l'elenco telefonico?
Di Venezia, no?
No, non ce l'hai di Venezia.
No, ma io sono Treviso. Per trovare l'elenco telefonico di Venezia devo andare a cercarlo.
Allora dai, te lo do, dai, via. Tanto c'è subito. Dai!
Passiamo in privato.
No, te lo do, tanto lo stesso. Dai. Sì.
No,
sei pronta? Sei pronta? C'è su ogni pagina di internet. In ogni pagina di internet c'è il mio numero di telefono.
Vedi te?
00 041 93 31.
Aspetta. Sì. 041, sì, 93.
3185.
93, 3185.
Sì.
Claudio. Sì, naturalmente. Ascolta.
Dimmi.
Ascolta, ti chiamo a casa, a che ora arrivi a casa?
Beh, arriverò alle 9:30.
Alle 9:30, posso chiamarti dopo le 9:30?
Certo.
Fino a che ora entro, le 10:30?
Dipende un po' se riesci a beccare la linea, perché andrò quasi subito in internet come arrivo a casa. Diciamo che sulle 9:30, un quarto alle 10 sto ancora mangiando.
Sì, potrei telefonarti un po' dopo le 10, è possibile?
Rischi di trovare la segreteria. Rischi di trovare la segreteria telefonica perché sono in internet.
Sì, dimmi un altro orario.
Fai alle 9. Alle 9 esatte mi telefoni a casa, va bene?
9 esatte, ecco, va bene. Allora faccio 9.
Io fra le 9 e meno 5.
Come dire fra un'ora?
Sì, esatto. Io fra le 9 meno 5 e le 9 e 10 tengo il telefono libero.
Dalle 9 meno 5?
Sì.
Alle 9 e 10?
Tengo il telefono libero.
Ecco, tu ti porto via solo.
Sì, ma non è importante. Non ti preoccupare.
Che mi dai.
Sì, ma non ti preoccupare.
Il numero telefonico, poi no.
Sì. Se trovi il numero telefonico, se no trovo l'indirizzo, dai.
Sì.
Se riesco, quello che trovo uscendo, insomma, in sala.
Sì, sì. Mm. Perché questo qui si chiama Nico, no?
Sì, era ex della radio, ma ci sono due o tre cosette che devo spiegarti oltretutto.
Non c'è più Nico.
È un po' pesante la situazione, te la spiego per telefono.
Sì.
Va bene?
Bene. Okay. Allora ci sentiamo dalle 9 meno 5 alle 9:10.
D'accordo.
Grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao, auguri, ciao. Grazie.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo e chiedo scusa naturalmente a Stefano. Ciao a tutti!